Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e se vi state chiedendo di quale meraviglia parleremo in questa Wake Up Pills, beh, tenetevi forte perché oggi parliamo di... Sì, quella che dovete bere in grandi quantità nelle giornate particolarmente calde, grazie ai preziosi consigli dei telegiornali, quella che compone il 70% del peso del vostro corpo, quell'elemento talmente centrale nella nostra esistenza che ci risulta quasi scontato. Ma sì, almeno nei paesi come il nostro, l'acqua è sempre lì, è sempre disponibile in ogni angolo. Apriamo il rubinetto distrattamente per sciacquarci una mano, la facciamo scorrere perché vogliamo dell'acqua un po' più fresca e ci fidiamo poco delle tubature. Aprire il rubinetto è un gesto tanto automatico che molte volte nemmeno ci si pensa, lo si fa e basta. D'altronde, d'acqua sulla Terra ce n'è davvero parecchia. Una stima approssimativa parla di circa 1.386 miliardi di miliardi di miliardi di litri d'acqua, un numero talmente assurdo che prenderlo così non ha senso, proviamo a renderlo visivo. Se prendessimo tutta l'acqua sul pianeta Terra, la imbottigliassimo nelle classiche bottiglie da un litro e mezzo e poi impilassimo queste bottiglie l'una sopra l'altra, potremmo percorrere la distanza fra la Terra e il Sole
2 miliardi di volte.
Dati alla mano, l'approvvigionamento d'acqua non dovrebbe essere un problema sul pianeta Terra. È peccato che di quei 1.386 miliardi di miliardi di miliardi di litri d'acqua, il 97,5% siano acqua salata, e quindi quella già la escludiamo. Del 2,5% rimanente, che di per sé sarebbe già un bel po' d'acqua, il 68,7% è intrappolata nei ghiacciai e nelle calotte polari, e lì deve restare se ci teniamo a Venezia. E il 30% è acqua sotterranea, inaccessibile. Solo lo 0,3% del 2,5% è l'acqua accessibile, quella che effettivamente sostiene gli ecosistemi e la civiltà umana. Insomma, in totale, solo lo 0,0075% è acqua per noi accessibile. In quest'ottica capiamo molto bene l'amico che mentre ci laviamo i denti ci dice: chiudi il rubinetto, sprechi acqua! Ha pienamente ragione, l'acqua è una risorsa preziosa, ma ha ragione solo in parte. Perché quello è il consumo di acqua diretto. 6 litri d'acqua buttati per ogni lavaggio se lasciate il rubinetto aperto. Ma poi, se a pranzo vi sedete al ristorante e ordinate una bella bistecca al sangue, lì, signore e signori, avete appena consumato 15.000 litri d'acqua. Quant'è? Come lasciare il rubinetto aperto per 48 ore di fila. E sono numeri come questi che ci fanno comprendere il concetto di water footprint o impronta idrica, che non è un'invenzione da radical chic che vuole farvi sentire in colpa per quel che mangiate, ma è un indicatore scientifico elaborato per misurare quanta acqua serve direttamente e indirettamente per produrre un bene o un servizio. Insomma, il water footprint ci fa capire quanta acqua davvero consumiamo a livello del pianeta. E tenetevi forte, perché è una marea e per cose che non avremmo mai immaginato. Quando si fa il calcolo dell'impronta idrica di un bene o un servizio, si divide l'acqua utilizzata in 3 categorie. La prima viene definita acqua blu, è quella direttamente prelevata dai fiumi, dai laghi, dalle falde acquifere, è quella che potremmo bere ma che invece finisce in un impianto industriale o in un campo agricolo. L'acqua verde invece è l'acqua piovana immagazzinata nel terreno e assorbita dalle piante, non la vediamo, ma è quella che poi alimenta le falde acquifere e anche a questa industrialmente si può attingere. L'acqua grigia poi è definita come l'acqua necessaria a diluire e depurare gli inquinanti prodotti durante il processo. Se per fare una maglietta si utilizzano dei coloranti tossici, bisogna considerare quanta acqua servirà a immettere nel sistema per riportare i livelli di inquinamento sotto i limiti di legge, ovvero per diluire la schifezza che state sparando dentro i fiumi. L'insieme di queste 3 voci ci darà l'impronta idrica di ogni bene o servizio, e adesso è il caso di fare degli esempi. Quanti litri d'acqua servono per fare un hamburger? 2.500. Una tazzina di caffè? 140 litri. Una t-shirt qualsiasi? 2.700 litri. Un paio di jeans? Più di 10.000 litri. Una mela? Solo 70 litri. Un bicchiere di vino? 120. E una barretta di cioccolato? 1.700. Anche prendendo beni che hanno un'impronta idrica bassa, relativamente bassa come il caffè, ci si accorge che per fare una piccola tazzina servono 140 litri d'acqua. Ma dove vanno a finire questi 140 litri d'acqua? È semplice. Pensate a quelli che servono per irrigare la piantagione. stagione in Brasile per processare i chicchi, per lavare i chicchi, per trasportare i chicchi e così via. La bistecca poi è l'esempio perfetto di moltiplicazione dell'utilizzo dell'acqua, perché bisogna prima irrigare un campo per coltivare il foraggio, poi l'animale mangia quel foraggio e ovviamente beve per anni, e poi bisogna processare la carne, pulire le strutture, trasportare il prodotto. Alla fine il conto esplode. E qui c'è un'altra piccola considerazione da fare, cioè che se il mondo e il commercio sono globali, l'acqua è locale. Mi spiego. Un paio di jeans comprati a Roma può aver consumato acqua in Pakistan o in India, dove hanno coltivato il cotone. E una tazza di tè bevuta a Milano ha consumato 200 litri d'acqua in Sri Lanka. Questo significa che i consumi idrici di un paese non si limitano a ciò che attinge dai propri rubinetti, ma a tutta l'acqua virtuale che viaggia incorporata nelle merci. Secondo l'ONU, oggi più di 2 miliardi di persone vivono in aree con carenza d'acqua e nel frattempo il water footprint globale cresce, perché la dieta media mondiale è sempre più ricca di carne, latticini e prodotti industriali, è tutti molto assetati. Perché se per produrre un chilo di grano servono 1600 litri d'acqua, che sembrano una marea, ricordiamoci che per un chilo di bistecca ne servono 40.000. Per questo che le diete a base vegetale hanno impronte idriche molto più basse, non sono magiche, ma saltano un passaggio nella catena alimentare, è quello dell'allevamento. Ma ovviamente lo sapete, io non sono quel tipo di vegano cagacazzi che dice che dovete rinunciare a tutto. Il concetto di impronta idrica serve semplicemente a renderci più consapevoli nelle nostre scelte. Non è necessario diventare un monaco buddista che si nutre di semi per ridurre significativamente la propria impronta d'acqua. Basta scegliere prodotti locali e di stagione. I trasporti consumano una marea di acqua. Basta evitare lo spreco alimentare, magari ridurre un pochettino l'utilizzo di carne e latticini è una cosa che non fa nessuno. Nemmeno io, prima di aver scritto questa puntata, controllare l'impronta idrica dei vestiti che si mettono. Perché i tessuti consumano una marea d'acqua, ma non tutti alla stessa maniera. E chiudiamo il cerchio. Naturalmente continuate a chiudere il rubinetto mentre vi lavate i denti, fate docce più brevi, non per sentirvi santi, ma perché anche il consumo diretto conta. Solo che non bisogna dimenticare che la vera partita si gioca con quello che mettiamo nel piatto e spesso nell'armadio. Perché alla fine l'acqua non è infinita e la prossima volta che vedrete un jeans in saldo, magari penserete: bello, ma vale davvero 10.000 litri d'acqua? Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming. Wake Up Pills. Wake Up Pills.